Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Radio Buon Consiglio. Ecco, stiamo leggendo in questa trasmissione da molto tempo ormai le conferenze di San Massimiliano Kolbe, scritti preziosi di spiritualità mariana che gli teneva, ecco, ai suoi frati di Nepokalanov, sia in Giappone sia in Polonia. Alle volte anche in altre sedi, per esempio a Roma, ecco, al Piglio, ecco, quando si è recato in Italia qualche rara volta, per interrompere le sue, diciamo, magari per motivi amministrativi, le sue, diciamo, conduzioni, ecco, direzioni della rivista e anche della comunità che gli era affidata. A volte è stato chiamato anche a Roma a dare testimonianza di questa bellissima spiritualità mariana che è proprio patrimonio di tutta l'umanità e soprattutto della Chiesa Cattolica. Allora, vediamo oggi, ecco, durante una predica agli esercizi spirituali dei frati, il nutrimento dell'anima, conferenza numero 108. Ecco, si parla dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il cibo fondamentale del cristiano, ma soprattutto del religioso, dell'uomo consacrato a Dio, del sacerdote. Senza Eucaristia non può vivere. I martiri di Abitene dissero proprio questo. I soldati che erano privati, 40 martiri dell'Eucaristia, dissero chiaramente all'imperatore: no, noi non possiamo vivere senza l'Eucaristia. E furono uccisi per questo. Santi martiri della fede eucaristica. E noi invece bellamente non andiamo, no? Facciamo sciopero dell'Eucaristia. Insomma, non ci rendiamo conto di quale sacrificio ha fatto il Signore per noi, quale grande dono ci ha dato con il morire, sacrificato, ucciso, ecco, messo a morte per i nostri peccati e reso vivo nello Spirito. Quindi in cappella bisogna andare volentieri, no? Quando c'è l'alzata mattutina, ci sono le preghiere d'inizio della giornata e soprattutto la Santa Messa. Quando sono andato in cappella, ho visto molti frati in adorazione davanti a Gesù. Ecco, anche durante il giorno si può andare, nessuno lo vieta, anzi, è consigliabile. I tabernacoli sono esposti per questo. Se Gesù fosse nascosto, beh, dentro un luogo inaccessibile. E in effetti così era nei primi secoli, anche perché c'era il rischio e il pericolo che venisse trafugato. Tanti santi martiri come Sant'Arcisio, San Pancrazio, sono morti per difendere la Sacra Specie. E allora si capisce perché erano nascosti. Anche le cappelle antiche, prima dell'editto di Costantino, non si trovavano. Basta vedere quella che sta nelle catacombe di Priscilla, era quasi introvabile. Noi non pensiamo che sia come adesso la catacomba. Le catacombe erano buie, non si vedeva niente. Conosceva la strada solo chi la sapeva perfettamente. E poi bisognava andare con una torcia, anche di giorno, perché non c'erano finestre. E quindi queste cappelle nascoste nei sotterranei di Roma, scavate con tanta perizia, erano non certo per il culto pubblico, ma riservate a quei pochi, a quegli eletti, sempre più numerosi, a dire la verità, sotto l'impero romano, soprattutto negli ultimi secoli dell'impero, ecco, che volevano soddisfare al culto divino. Quindi una conquista, questo culto divino, il culto di adorazione, adesso è libero. Durante il Medioevo, si sa, ci furono tanti di quei miracoli eucaristici che indussero le autorità apostoliche, le autorità della Chiesa, a rendere pubblico il culto eucaristico, pubblico anche per le strade, anche con l'ostensione della Santa Specie conservata nei tabernacoli, cosa che a Lutero dava enormemente fastidio perché lui non credeva, no? Alla presenza reale di Cristo fuori della messa, che ha ridotto il cristianesimo a un fatto sociale, no? Cioè la messa, valida la messa solo se il pubblico è presente, come se fosse uno spettacolo teatrale, no? Che deve aver successo. Se c'è più pubblico c'è più successo, se ce n'è di meno non c'è molto successo, ma Gesù è lo stesso, sia che il sacerdote celebra da solo, sia che il sacerdote celebra in compagnia. Il mistero è uno, non è che noi aggiungiamo qualcosa alla sua gloria, rendiamo valida la celebrazione, come dice qualcuno, qualche eretico, no? Se la gente è poca oppure non c'è proprio nessuno, se il sacerdote celebra da solo, quella messa è valida. È come la messa del Papa fatta con solenne pontificale, con tutti i canti che dura 3 ore, il sacerdote da solo che celebra, magari come faceva Minzenti, no? O Stefinas, questi santi sacerdoti che sono stati orribilmente perseguitati durante la persecuzione comunista. E gli veniva proibito di dire la messa, però loro la dicevano lo stesso, prendevano un po' di pane, si procuravano un po' di vino, qualche goccia, almeno pronunciavano la benedizione sacramentale, ecco, la consacrazione del pane e del vino, e quel pane e quel vino erano consacrati, erano il corpo e il sangue di Cristo, questo ci dice la Chiesa ab immemorabili, il sacerdote se in condizione di necessità, o anche se è indegno, può celebrare in queste condizioni. Può celebrare così, quella messa ha un sacrificio infinito, un sacrificio altissimo per il bene di tutta la comunità, e quindi non è il sacerdote da solo che celebra anzitutto davanti a Dio e agli angeli, che è la cosa più importante. E poi celebra anche per quelli che non gliene importa niente di quella messa. Anche loro sono soggetti all'influsso dello Spirito, all'azione dello Spirito Santo. Quindi è bene celebrare la messa anche da soli, anche in condizioni estreme, anche in condizioni di necessità. Ci sono delle belle foto, no? Sui campi di battaglia, veramente, soprattutto la prima guerra mondiale, perché nella seconda già si era persa di molto la fede, no? Questi sacerdoti che si portano agli altari portatili, poi celebrano la messa, mentre i soldati si inginocchiano nella neve, no? Nella neve delle Alpi, mentre stanno in mezzo alle trincee, assistono devotamente alla Santa Messa. La Santa Messa poi quella, insomma, tradizionale, molto più complessa di quella di adesso. È commovente questo. Queste figure, ecco, di devozione alla messa, perché si credeva veramente che cosa era la messa, no? Oggi abbiamo fatto uno spettacolo, no? E invece, ecco, San Massimiliano si rallegra nel vedere i frati alla balaustra. C'erano le balaustre, eppure queste abbiamo tolto purtroppo dalle chiese, no? Queste balaustre dava il senso proprio del sacro, del distacco, della superiorità, del mistero, ecco, oltre la balaustra solo il sacerdote poteva accedere con i ministri sacri, consacrati, pure i chierichetti, ecco, ma spazio riservato alla celebrazione del mistero, alla celebrazione eucaristica. E quindi questo mistero andava celebrato con tutta la solennità possibile, con tutto l'amore possibile, con tutta la dedizione possibile. Mi sono rallegrato che ci sono molti frati davanti e dietro le balaustre, perché è proprio da questo avvicinarsi e visitare Gesù che dipende la formazione religiosa. Cioè, il sacerdote può istruire, va bene, può fare le conferenze, come faceva San Massimiliano, però se non c'è l'Eucarestia, manca proprio la sostanza, manca la sostanza della celebrazione, non c'è. Non c'è la sostanza anche della formazione, la sostanza del culto, della crescita spirituale, individuale, collettiva del popolo di Dio. Togliamo l'Eucaristia, oppure la sleghiamo dalla vita, ne facciamo un evento, insomma, come tanti gli eventi, ne facciamo un evento, la pericena, non so, ecco, una colazione di lavoro, ecco, uno stand. Eh sì, sono eventi, però insomma, che eventi sono? Eventi che vanno e poi finiscono. Invece la messa è ciò che rimane per sempre nel cuore dell'uomo, perché è Cristo, il Verbo di Dio fatto carne, che mi vuole trasformare in sé. Allora, una volta vide però che un frate non faceva la comunione, anzi, non andava neppure alla messa. Questo è grave, no? Ci può essere un motivo serio, grave, magari che uno sta male, malato, vabbè, però deve essere un caso eccezionale. Lo spirito mi dovrebbe spingere a celebrare sempre. partecipare quantomeno alla Santa Messa. Ciò mi ha rattristato molto, perché come le visite rafforzano lo spirito, così trascurare il cibo spirituale è segno di indebolimento dell'animo. Trascurare il cibo spirituale, trascurare il pane eucaristico, trascurare l'amore che si deve al Signore. È come non mangiare. Se uno mangia, non mangia, muore. È così anche, però, se non si nutre del corpo di Cristo degnamente, ovviamente, muore. Santa Caterina stigmatizza quei sacerdoti che c'erano nel Medioevo, c'era fino all'età sua. Poi è stata proibita da Gregorio VII la messa sicca, cioè la messa senza consacrazione. Facevano finta di celebrare, perché sapevano che non potevano celebrare, essendo in peccato mortale, però celebravano lo stesso, per avere i proventi della messa, però senza dire la messa. Questo era un grave inganno, no? Sia del popolo di Dio, e sia di se stessi, perché se tu non celebri, non consacri, la messa non c'è il sacrificio di Cristo. No? Sì, è vero, si può fare la comunione spirituale, ma le specie devono essere presenti. Poi il sacerdote è obbligato a comunicarsi, perché sennò la messa non è valida. No? Quindi una messa, magari con tutti i crismi, anche con il pane e con il vino, però senza la consacrazione, non è una messa. Toglievano praticamente le parole della consacrazione, Santa Caterina, veramente, no? È imbestialita, cioè lei riporta le parole di Dio, di Gesù, no? Non tollera questo modo di fare, questo andazzo così blasfemo e pagano, no? Di alcuni sacerdoti. E così anche chi si presenta tra gli studenti, tra i frati, alla Santa Messa mattutina, questo è segno di indebolimento nell'animo. Se uno non ha appetito, gli chiediamo che cosa ha, se è malato. Anche se uno perde l'appetito, scrive San Massimiliano, l'appetito spirituale, a ragione gli si chiede se è malato. Quindi lui andava, vedeva un frate che non partecipava, beh, che cosa è successo? Ti devi confessare, confessa. Bene, il Signore ci ha dato questo sacramento perché anche i peccati più gravi, abbiamo letto domenica scorsa, anche le bestemmie contro il figlio dell'uomo saranno perdonate. Tutti i peccati saranno perdonati, se confessati ovviamente, no? Però la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè non credere alla misericordia di Dio, non servirsi delle grazie che Dio ti dà, anche di penitenza, ecco, anche per la confessione, e questo non può avere perdono in eterno. C'è chi lo fa per ignoranza, cioè non sa che cos'è la confessione, non l'ha mai capito e quindi non la celebra. Pensa che la confessione è un fatto umano, da andare a dire i peccati al prete, ma non è proprio questa la sostanza della confessione. Il prete farebbe volentieri a meno di non sentire nessun peccato, no? Però è costretto a sentirli, ma non perché gli piace, perché deve assolvere. Per mezzo di Cristo, no? Dal peccato grave, è un peccato anche veniale. Quindi, se uno non ha appetito, gli chiediamo che cosa ha, se è malato. Anche se uno perde l'appetito spirituale, ha ragione, gli si chiede se è malato. Non si può rinunciare a Dio, no? Se tu ci credi, beh, dovresti riceverlo, no? Certo, se non ci credi, se non ce la fai a credere, ma questo è un po' un problema di malattia spirituale. Se Gesù è lì, l'ha manifestato, l'ha detto, ha fatto dei segni concreti, cioè centinaia e centinaia di segni, no? Ci sono della presenza reale eucaristica nel Santissimo Sacramento, nei tabernacoli. Non c'è dubbio su questo, quindi sei tu che sei carente, non la realtà in sé della Santa Messa. Se uno non partecipa alla Santa Messa, ha ormai una malattia grave, è come un cancro che va curato, dice San Massimiliano. Beh, curiamo il nostro cancro per mezzo della Vergine Maria Immacolata, la quale unica può darci la vera fede in Cristo. Ci fermiamo qui per la prima parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. per i fratelli tirati buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza numero 108 di San Massimiliano ai giovani frati, professi, durante gli esercizi spirituali, e parlava della comunione eucaristica, dell'importanza della Santa Messa, l'importanza centrale della Santa Messa. Se non c'è la Messa, tutto decade, la vita spirituale languisce, la fede si perde, anche se ci si partecipa male, purtroppo quanta Eucaristia sprecata, perché uno non è in grazia, non potrebbe avvicinarsi al sacramento dell'Eucaristia, dovrebbe confessarsi prima, soprattutto se è tanto tempo che non partecipa alla Santissima Eucaristia, alla confessione. Ecco, quindi, si dovrebbe, ecco, ben preparare questo incontro con Cristo, non farne un oggetto di routine. È la cosa più importante della vita, del mondo, ecco, di ogni uomo, di tutta la società. Se l'Eucaristia c'è, è ben celebrato, allora ecco che evolve la società, evolve lo spirito, evolve l'anima, evolve la grazia di Dio. Ma se non è celebrata, addirittura evitata, scartata, allora certo che l'anima ne languisce, si diventa rachitici a livello spirituale, non si cresce, non si è in Dio, non c'è la salvezza di Dio. Anche se uno perde l'appetito spirituale, a ragione gli si chiede se è malato. Se uno non partecipa alla Santa Messa, ormai una malattia grave. Vi sono dei casi in cui il frate non si è neppure alzato al mattino per la meditazione. Beh, ecco, tutto è concatenato, vedete, nella vita religiosa, la meditazione e la preparazione alla messa. Se non si alza neanche per quello, come fa a partecipare alla messa? Non capisce. Non ha il valore della messa. Non conosce il valore della messa, non conosce a che cosa serve, non conosce qual è il frutto, ecco, che ci sarà. Non può essere un'azione meccanica, materiale. Io sono andato nella cella prima della meditazione, quando gli altri frati erano già usciti, San Massimiliano praticamente non dormiva, per sorvegliare tutti i frati, quello che facevano, soprattutto i giovani frati, prima che si alzasse, ecco. Vuol dire che lui era già in piedi da molto tempo, la sua vita era tutta nascosta con Cristo in Dio. Era impegnatissimo nella meditazione. Sono spassato una seconda, una terza volta, ma era sempre lo stesso. Poiché lo dominava una debolezza di tal genere, perché si raccomandava troppo poco alla Madre di Dio. Ecco, vedete. Secondo lui, le malattie spirituali, cioè la malattia della mancanza di fede, dell'abitudine al peccato, dell'ostinazione nel male, vengono dalla mancanza di devozione alla Vergine Maria. Me la può dire, no? Non è che dice, beh, forse, no, una crisi di fede. No, no, è solo quello, solo la non raccomandazione, la non vicinanza alla Vergine Immacolata. Lei che ci procura ogni grazia, lei che ci dà la fede, lei che ci fa essere saldi e forti nella fede. E non si può trascurare questo beneficio che la Madre di Dio ci dà, per cui ci è dato. È importante, quindi, non trascurare questo alimento spirituale, la meditazione, la Madre di Dio, la sua devozione a lei. E infine l'Eucaristia, culmine e fonte di tutta la vita cristiana. Se si fosse nutrito con l'alimento spirituale, non si sarebbe comportato così. Ormai non c'è più, purtroppo questo frate andò via. Riusciva a capire quella vita. E certo, se non ci si nutre di Eucaristia, se non ci si nutre del corpo e sangue di Cristo, non si capisce il valore della vita religiosa, non si capisce niente, non si capisce neanche il valore della vita normale, non si capisce il valore del mondo, il valore degli altri, delle guerre perché scoppiano, perché c'è gente che sta al comando, che che dirige gli affari, reintenzioni, mobilita l'opinione pubblica perché non ha la Madonna, la devozione alla Madonna e non ha soprattutto l'Eucaristia nel cuore. Lo spirito dell'Eucaristia, lo spirito di Gesù. Se no le guerre non si farebbero, no? I manovratori, coloro che orientano la politica internazionale, coloro che orientano ciò che succede, sono lontani da Dio, fanno cose totalmente insensate, la iperproduzione di armi atomiche, no? Di deterrenza. Ecco, quelle che servirebbero solo per spaventare, in realtà sono armi, sono di distruzione totale. Poi sono le armi tattiche, dicono, ma quelle vabbè non fanno molto male, in realtà fanno male anche quelli. Ecco, è orribile che si possa pensare solo lontanamente, ma oggi non ci si pensa lontanamente, fa parte del dibattito pubblico, quindi è come se fosse fumare una sigaretta, oppure meno, si possa usare il nucleare come arma di offesa di intere popolazioni, di intere città, cittadinanze. Qualcosa di orribile, di disumano, di assolutamente antiumano, no? È tutto per la mancanza di Cristo, della messa e della devozione alla Madonna. È importante quindi non trascurare l'alimento spirituale, tutto l'alimento spirituale, ma c'è una certa gerarchia di fonti, c'è la Madonna, la penitenza e l'Eucaristia, quindi dobbiamo rispettarlo. Ma nutrirsi con cuore puro, quando ci si macchia, bisogna confessarsi. Bisogna, è una necessità la confessione. Una cosa, beh, la Chiesa lo dice, lo facciamo pure, sì, però una volta ogni tanto, via. Beh, non è così, no? Bisogna farlo spesso. Con coerenza, con giustizia, avendo rispetto del Signore, avendo rispetto di se stesso. E quindi bisogna confessarsi. Quando l'anima sente che è difficile, allora c'è la madre di Dio che può ottenere tutto. È difficile confessarsi, non ti vergogni del peccato che hai fatto, affidati alla madre di Dio. Lei ti darà la forza necessaria per confessarti, per vedere bene dentro, per avere il coraggio di umiliarti davanti al sacerdote e dire quel peccato che annebbia il tuo cuore, che distrugge il tuo cuore, la tua anima, che non ti fa essere quello che sei. Quanto alla formazione religiosa, sono molto lodevoli gli sforzi del maestro o del prefetto. Ma per la maggior parte dipende soprattutto da noi. Se non si lavora su se stessi, se non si riflette seriamente, è tutto inutile. Come nelle sedute psicologiche, una psichiatra, psicoanalitiche, no? Freud, insomma, lui inventò questo senso della psicanalisi, no? Quindi far dire al paziente tutto quello che aveva dentro, scrutare la sua anima, la sua coscienza, perché questa è già un'autocura, no? Non basta ovviamente, però certo se non si scava da sé, se non si autoanalizza la propria vita, se non si fa uno sforzo continuo di perfezione, di perfezionamento della propria personalità, della propria morale, del proprio spirito, noi non faremo mai dei progressi. Dobbiamo lavorare noi. Tutto dipende, infine conclude San Massimiliano, dal nostro avvicinamento all'Immacolato. Ecco, se l'Immacolato è nella tua vita, è nelle tue cose, come fu per San Giovanni, no? La prese tra le sue cose, in sua, ma non è una cosa l'Immacolato. L'Immacolato è una vita, l'Immacolato è un'esperienza, l'Immacolata è una presenza costante che c'è nella Chiesa, che c'è nei sacramenti, che c'è nella celebrazione della messa, quindi accostandoci a lei, noi ci accostiamo a Dio. Accostandoci a lei, noi siamo rinnovati. Accostandoci a lei, noi siamo quello che dobbiamo essere. Ecco, solo così possiamo rinnovare la vita religiosa. la vita spirituale e la vita del mondo, perché non è separata, è che laicismo, la laicità, ecco, la aconfessionalità, ecco, si parla di statalismo, di civismo, si parla di senso civico, ma il senso civico non esiste, se non c'è il senso morale che viene da Dio, non c'è nessun senso civico, questa è un'astrazione, no? Che è venuta dalla massoneria. La massoneria ha voluto fondare una società senza Dio, no? Perché noi siamo bravi lo stesso, facciamo una società perfetta, una società dove ci si partecipa alla cosa pubblica, dove ci si aiuta gli uni gli altri senza il Signore. È grave, no? Perché noi non veniamo da soli, da se stessi. Sì, questo sì, i massoni lo pensano pure. Noi ci siamo fatti da noi, noi siamo architetti, a imitazione del grande architetto dell'universo, noi siamo Hiram, ma questo è falso. Qualsiasi cosa facciamo viene da Dio, è Dio che ce la permette. Anche nei massoni, pensate un po' come è buono Dio a sopportare questa gente che non capisce il valore di Dio, il valore della grazia. Il valore della presenza costante di Gesù nel mondo e della mediazione costante di Maria, eppure vive così, abusando dei beni che riceve, abusando delle grazie, abusando dell'intelletto, abusando della ragione, della scienza, della tecnologia, delle conquiste umane, abusando di tutta questa benedizione che Dio ha dato a ciascuno di noi in nome del peccato, in nome dell'orgoglio, in nome della superbia. In nome della lontananza da Dio, quindi nella battaglia contro Dio e contro Cristo, che purtroppo si realizza anche oggi, nelle nostre anime, nella nostra fede. L'avvicinamento all'Immacolata per lui è tutto. Chi prega, anche un'Ave Maria al giorno è tanto, no? Ecco, tanto, è poco, ma è tanto, perché vuol dire che ti ricorda dell'Immacolata. La mette al suo posto. Bisogna voler diventare santi, donarsi illimitatamente ed interamente all'Immacolata. Vi saranno croci e difficoltà, ma non potranno allontanarci da lei. Si tratta di pregare a lungo. Vedete, ecco San Massimiliano, non è che, ecco, insisteva sulla, non lo so, ecco, come nella riforma cluniacense, no? La ricchezza della liturgia, la profondità della liturgia, la tecnica liturgica, no? O anche le devozioni che ti portano lungamente davanti al tabernacolo, non finiscono mai, no? Non è questo che vuole. Però vuole donarsi illimitatamente, interamente all'Immacolata. Ecco, la qualità di quello che fai, non la quantità. È l'intensità con cui ami la Madonna, con cui vuoi essere suo, questo conta davanti a Dio, questo conta davanti all'Immacolata. Quindi questo ci deve essere. Vi saranno croci e difficoltà, ma non potranno allontanarci da lei. Non si tratta di pregare a lungo, ma dello spirito di preghiera per l'elevazione dei nostri pensieri a Dio. Quindi non si tratta di stare ore e ore, sì, sai che è questo dono. Ho anche una vocazione proprio specifica della Chiesa, quella dell'adorazione costante, perenne. Però non è questo, è lo spirito di preghiera, l'elevazione dei nostri pensieri a Dio. La preghiera alla Madre Santissima ci accompagni sempre. Lei sola ci insegnerà ad amare Gesù, molto sia l'anima mia e noi, in me, per magnificare Dio. Sia lo spirito di Maria in noi, per esultare. In Dio, come diceva Sant'Ambrogio, no? Dica il canto, le parole del Magnificat, ecco, il Magnificat, è ripetere l'azione di Maria, l'azione interiore di Maria, insieme a Maria, ovviamente, non come una fonte esterna, ma come una fonte interna. Ecco, San Massimiliano è uno dei teologi super mariani, cioè il massimalismo, cioè tutto dipende dall'Immacolata, Se non si dona a lei, lei farà tutto. Insieme a San Bernardo, anche San Luigi, Maria Grignani e Monforte, sono questi i tre capisaldi un po' della spiritualità mariana del secondo millennio, tutti i grandi santi poi dipendono da questi, no? Questi tre, San Bernardo, San Luigi, Maria Grignani e Monforte, insieme anche a Scoto, Scoto, teologo dell'Immacolata, e infine San Massimiliano. Quindi questo è il monito per noi, per la bellezza della nostra vita umana e spirituale, l'Immacolata. Beh, ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Ecco. Leggiamo adesso la conferenza numero 109, sempre per gli esercizi spirituali dei frati. Ecco, tra non molto tempo ormai metterete i voti solenni, perciò vi dirò qualcosa di più sulla Madre di Dio, ecco la cosa che interessa più anche a noi. Recentemente ho sentito che da qualche parte, fuori nel Bukovanov, non tra i frati, è stato detto che io ho distorto l'ideale dell'ordine, per cui non sta andando in una buona direzione. Ecco, l'esagerazione, secondo tanti, era la Madre di Dio, l'Immacolata. Non capire chi era l'Immacolata, dargli troppa devozione, troppo importante, insomma. Che sia una direzione un po' diversa da quella degli inizi può essere pure, ma che non sia tale quale debba essere, questa è un'altra cosa. Ancora un frate, però non dei nostri, ha affermato che l'ideale del nostro ordine è Gesù Crocifisso. Ecco, vedete, si mette una questione in mezzo che è una questione di lana caprina. Ecco, dire Gesù al posto della Madonna, questo è protestante, no? Lo dicevano anche Suor Lucia, dice no, la Madonna non ha il diritto di dire che io sono la via, perché la via è Gesù, che io sono il rifugio, perché il rifugio è Gesù, non c'è bisogno delle apparizioni, perché il Salvatore è Gesù, quindi le apparizioni mariane sono tutte false. Purtroppo significa travisare questo, la rivelazione, l'ideale cattolico, l'ideale cristiano, quello delle origini, quello che il Signore ci ha dato, ci ha confermato con tanti segni fondamentali per la nostra fede. Ed è giusto, quindi, secondo San Massimiliano, l'ideale è Gesù Crocifisso, perché il serafico padre San Francesco ha tanto amato Gesù Crocifisso da ricevere le stigmate, però egli ha amato tanto anche Gesù nel presepio e ha dato inizio alla costruzione dei presepi in tutto il mondo, amato la Madre Santissima, perché la Madre Santissima, l'Immacolata, è causa dell'incarnazione. Causa salutis, diceva il grande Sant'Ireneo, quindi un padre della Chiesa, uno dei più antichi. Già allora la teologia mariana era fortissima. Se lei è causa della salvezza, vuol dire che la sua compartecipazione al mistero dell'incarnazione è totale. Tutta la sua umanità è protesa alla nostra salvezza. Non è un caso il suo assenso, ma è un'azione piena di ogni, partecipazione intellettuale e morale, come ogni atto umano. Cioè, se la Madonna avesse detto sì a una cosa che non sapeva, non avrebbe fatto un atto umano, avrebbe fatto un atto totalmente disumano, come facevano i carnefici ad Auschwitz, no? Dice, beh, me l'ha detto il superiore, devo ammazzare la gente, devo torturarla in tutti i modi, non devo dargli da mangiare, non devo dargli la possibilità di vivere, li metto nelle camere a gas, beh, vabbè, lo faccio, okay, qual è il problema? Non sono atti umani questi, no? Perché non sono morali. Cioè, se io obbedisco a un superiore che mi dice di fare una strage, no? È come succede oggi in Palestina, gli stessi soldati che sparano sui bambini, sparano sulle persone inermi, sulle donne, le donne incinte, addirittura sulle incubatrici, no? Far morire quei bambini che ci stanno dentro, che ovviamente non hanno nessuna colpa, ma non hanno neanche nessuna possibilità di commettere un delitto, no? Quindi quello è un atto assolutamente criminale, disumano, no? Non è umano. È un peccato gravissimo, contro la natura umana, la propria natura, no? Cioè, l'uomo deve rispettare l'altro uomo, non deve ammazzarlo. Tra l'altro senza nessun motivo. Ecco, l'unico motivo che ci potrebbe essere è quello della legittima difesa, questo da sempre, nella morale cattolica. È riconosciuto. Se io sono aggredito ingiustamente, beh, ho anche il diritto di difendermi. Posso anche arrivare a uccidere, però non perché voglio uccidere, ma solo perché voglio difendere la mia vita o quella degli altri, quella dei bambini, insomma, persone. Ecco, è l'unica giustificazione anche che c'è alla guerra. Ecco, l'unica giustificazione che c'è alla guerra è che si faccia una guerra giusta, una guerra di difesa. Per i valori delle proprie famiglie, insomma, delle proprie case, della propria fede, ecco, è una guerra giusta, però è una guerra che non ha senso, insomma, solo per il possesso di beni, una guerra di conquista, e questa è una guerra sporca, una guerra immorale, una guerra assolutamente senza uno scopo, senza un fine. E quindi, ecco, San Francesco ha amato. Amato Gesù Crocifisso, però la costruzione, ecco, del presepio indica che egli era devoto della Madre di Dio, che è autrice, che è collaboratrice, coadiutrice unica e perfetta del presepio, perché nel presepio c'è Gesù stesso nei suoi inizi. Gesù stesso poi ha rivelato a Santa Margherita Maria che il serafico padre San Francesco ha amato il Sacratissimo Cuore di Gesù più ardentemente di tutti gli uomini. Ecco, c'è una rivelazione di Santa Margherita Maria la Cocca. È bello leggere la sua vita. Lei non è francescana, però la domanda è chi ti ha amato più di tutti? Ecco, era San Francesco, no? Poi gli altri, pure ci sono, Santa Gertrude, no? Di Efta, Santa Veronica Giuliani. Povertà che bisogna avere, la povertà di San Francesco. E qual è la povertà di San Francesco? Non avere case, non avere niente, no? Non avere la proprietà neanche comune. Sì, ma questo non è un ideale, no, su via, questa è una conseguenza. Certo, si può anche vivere senza nulla, però bisogna vedere il perché, perché questo non è non è un fine, è un mezzo. Se se ne fa un fine, c'è un travisamento, no? Il Papa infatti è corretto. Diversi avranno corretto questa visione così assoluta della povertà, anche perché la povertà, secondo alcuni autori, è la Madonna, povertà come una persona, era la Madonna. Infatti la chiama Madonna San Francesco, proprio perché forse, ecco, bisogna, ecco, abituarsi alla sua povertà, al suo ideale di umiltà, di soggezione a Dio, e quindi imparare da lei. Chi medita su di essi e li ama, ripaga l'amore con l'amore e conosce meglio l'amore, ossia il cuore di Gesù, che è il simbolo dell'amore. Un santo ha detto che quando una casa brucia si gettano fuori dalla finestra tutti gli oggetti. stesso avviene anche nell'anima. Quando la avvolgono le fiamme dell'amore divino, butta fuori di sé tutto ciò che è superfluo. Il centro di tutto è l'amore di Dio, il sacro amore di Dio, eh? Il sacro amore di Dio che brucia, consuma ogni cosa. Chiamato Gesù povero, Gesù crocifisso, Gesù nel presepio, più della Madre Santissima, nessuno. Ecco, guardiamo le cose non nella sua essenza, ma nel suo involucro. Ecco, chi ci ha fatto conoscere Gesù? Chi ha parlato dell'infanzia di Gesù? Chi ha parlato della Trinità nell'incarnazione, no? Ecco, chi ha portato Gesù a maturazione nella sua età adulta, nella casa di Nazareth, è stata solo la Madonna. Quindi solo lei conosce Gesù, solo lei ama Gesù, solo lei imita Gesù, solo lei impara da Gesù tutto quello che c'è da imparare, non lasciando cadere nessuna cosa. Quando si dice meditava tutte queste cose nel cuore, non è una notazione cronachistica, no? Cioè, beh, pensava un po' a quello che era successo, no? Tutto quello che era di Gesù raccoglieva, era fisso nel suo cuore, non lasciava cadere neanche una cosa minima, neanche un atteggiamento, neanche uno sguardo, neanche una lacrima, no? Di ciò che Gesù aveva detto e fatto, tutto era suo. Tutto era profondamente suo, tutto era immensamente suo. Quindi noi attingiamo a questo tesoro della Madonna non per se stessa, perché certamente la Madonna di per se stessa non ha nessun valore, ha il valore di Gesù che la pervade completamente. Ecco perché noi attingiamo alla Madonna. E se facciamo questo strano tipo di dissociazione, ecco lì sbagliamo, no? La fanno i razionalisti, ma la fanno anche i super devoti della Madonna, che magari sì, ci sono devoti della Madonna, dico il rosario, però a messa non ci vado, perché quel prete non mi piace, perché quel prete è in peccato, non può celebrare, ma non capiamo nulla della Madonna, così no? Se stacchiamo la Madonna da Gesù, non capiamo assolutamente nulla, no? Marianiti, ecco, era una setta antica, insomma, che avevano messo la Madonna al di sopra di Gesù, ma non ha senso, no? È la via che ci conduce a Cristo. Nessun uomo, nessun angelo ha mai amato ed ama Gesù così ardentemente come la Madonna. Noi non vogliamo porre alcun limite all'amore, vogliamo amare Gesù con il cuore di lei, anzi vogliamo che lei stessa ami Gesù con il nostro cuore. Vogliamo semplicemente che il nostro amore a Dio sia l'amore stesso dell'Immacolato. Voglio essere rimmacolata per amare Dio, non perché mi piace essere rimmacolata, avere questa purezza sublime, questa bellezza sublime, tutto dipende da Cristo, no? Cristo si dona solo a chi comprende la grandezza dell'Immacolata, che è via Cristo. Se non capiamo questo, non abbiamo capito nulla di Gesù Cristo e neanche dell'Immacolata. Non sono separabili, eh? Questo vuole che consideriamo San Massimiliano. Vogliamo semplicemente che il nostro amore sia l'amore stesso dell'Immacolata, affinché sia veramente così, dobbiamo essere suoi e suoi totalmente, completamente, sotto ogni aspetto. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Certo, se venissero qui i salesiani farebbero la stessa cosa. Ho sentito dire che loro firmano le questioni più importanti nella festa dell'Immacolata Concezione. Ecco, aveva stima dei salesiani, no? Maria Ausiliatrice. È giusto perché chi vuole vivere una vita soprannaturale si stringe alla Madre delle Grazie Divine. Chi vuole convertirsi e farsi santo deve ricorrere alla Madre di Dio perché lei è la mediatrice di tutte le grazie. Questo mistero, ossia che noi riceviamo tutto attraverso l'Immacolata, è ancora poco conosciuto e perciò bisogna divulgarlo e conquistare a lei tutto il mondo. Non c'è da meravigliarsi se all'interno del nostro ordine vi sono alcuni che ne difendono lo spirito che neppure conosco. Spirito dell'Immacolata. Bisogna pregarla, però, no? Stare con lei. Intanto ufficialmente la roccaforte è conquistata, perché il Padre Generale ha voluto che tutto l'ordine si consacrasse a Maria Santissima, come anche che tutta la gioventù religiosa faccia parte della milizia dell'Immacolata. È quindi una vittoria morale, di San Massimiliano. portare tutte all'Immacolata. Come al solito, dopo la conquista della roccaforte, restano ancora alcuni superstiti, alcune roccaforti minori, no? Bisogna conquistare anche quelli che ancora non si piegano all'Immacolata. Oggi sembra il contrario, che la roccaforte non è dell'Immacolata, no? Basti pensare alla festa dell'Immacolata di qualche anno fa. Sulla Basilica di San Pietro vennero proiettati strani animali, no? Ma naturalismo veramente senza senso, no? Senza teologico, veramente qualcosa di massonico. Sì, era gratis, sì, offerto da una banca, ma nulla di religioso, no? Nulla di spirituale. Come l'esercito della roccaforte costituisce un forte fondamento per gli attacchi, così il nostro ordine, quando si consoliderà, sarà il fondamento degli attacchi per la conquista delle anime all'Immacolata. Avete sentito la poesia di Mickiewicz su Granata, quando ormai il morbo si propagava, ebbe tale infezione, ebbene tale infezione regna già nell'ordine nostro. I giovani che verranno saranno sotto il segno della milizia dell'Immacolata. Ecco, gli piace a San Massimiliano considerare un'infezione in senso buono, no? L'Immacolata, questo fuoco che si dipana, che divampa, no? Tra le file, soprattutto dei più giovani. Una volta parlò di possesso, possessione dell'Immacolata, come se fosse un'analogia con la possessione diabolica. Ma c'è una possessione cattiva e una buona, no? Quella buona è quella dell'Immacolata. Magari ci possedesse, ci facesse fare solo e sempre quello che vuole lei, sarebbe, era proprio il suo ideale, no? Possiedimi, no? Strattonami, abbracciami, no? Ecco, io non mi appartengo più, voglio essere tu, no? Voglio fare e pensare solo le cose che pensi e dici tu. Questo era San Massimiliano. Beh, cerchiamo di seguire questo grandissimo esempio, questo grandissimo insegnamento, perché l'Immacolata possa regnare nei nostri cuori. Ave Maria, cari fratelli, Santa Domenica, sia lodato Gesù Cristo, da Radio Buon Consiglio.